A come Atlante, geopolitica e materie prime. Buongiorno e bentrovati a tutte e a tutti da una Sara Milanese un po' raffreddata. Oggi è come tutti i giovedì della prossima stagione, quindi i giovedì che seguiranno, A come Atlante va in Africa. Questa è la nostra seconda puntata. Come cercheremo di fare sempre, anche oggi ruotiamo attorno e partiamo da una importante risorsa, e questo, sapete, è il filo conduttore di tutta quanta questa prima stagione di A come Atlante, che ogni giorno vi porta in un continente diverso. Appunto, giovedì stiamo nel continente africano. La risorsa di cui parliamo oggi è forse la più importante di tutti, è l'acqua. Parliamo di una diga, la diga sul Nilo, in particolare sul Nilo Azzurro, una diga che da decenni ormai crea tensioni tra i paesi, chiaramente, che vedono scorrere il Nilo. Quindi l'Etiopia, che è il luogo dove questa diga, questa grande diga, la diga del Rinascimento, è presente, e poi il Sudan, che, come sappiamo, è in una fase molto particolare da un anno e mezzo ormai, c'è un conflitto interno, e chiaramente l'Egitto, che è poi il paese in cui il Nilo Azzurro si mette insieme a quello bianco. Allora, noi raccontiamo questa vicenda, che è tornata ad infiammarsi in realtà nelle ultime settimane, e con delle tensioni molto forti tra Etiopia ed Egitto in particolare. Lo facciamo andando ad Addis Abeba, capitale dell'Etiopia. Ci accompagna in questo viaggio Mulatu Ashtakte, forse il più famoso dei musicisti etiopi, che con il suo jazz ha conquistato il mondo. Teniamo in sottofondo allora Mulatu Ashtakte, perché in Etiopia ci siamo arrivati. Ben trovato e buongiorno a Marco Simoncelli, che è collegato con noi. Marco, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Sara.
Ecco Marco, gli ascoltatori sicuramente ti hanno riconosciuto e ti ricordano, perché come fotogiornalista freelance, che da tanti anni ormai si trova in Africa, ti abbiamo sentito qui sulle frequenze di Radio Popolare negli anni scorsi per parlare di Senegal, di immigrazione, recentemente quest'anno anche di Coppa d'Africa, se non mi sbaglio. Ora sei in Etiopia, sei ancora corrispondente per Africa Affari, continui a collaborare con Al Jazeera, recentemente, se non sbaglio, ti ho letto anche su Nigrizia. Oggi vedevo anche su Instagram il tuo ultimo reportage dal Niger per Fada Collective. Insomma, sempre molto attivo, grazie per aver trovato insomma il tempo per stare con noi questa mattina. E la cosa che ti chiediamo di aiutarci un po' a capire meglio è questo contenzioso scoppiato negli ultimi giorni, in particolare nelle ultime settimane. La diga sul Nilo Azzurro etiope è un'opera di cui si parla dagli anni 50 forse, realizzata e terminata però solo molto più recentemente, ci porti sulla diga, ci racconti qualcosa di questa diga?
Sì, ecco, grazie mille. Allora, la diga, che appunto viene chiamata Grande Diga del Millennio oppure Grande Diga Etiope della Rinascita, è un'opera infrastrutturale enorme di cui, come accennato, si parla da tantissimo tempo e che ormai è arrivata quasi alla fase definitiva di costruzione. Significa che appunto è iniziato da poco, da qualche anno, a produrre energia elettrica, circa 5.000 megawatt. Quindi l'obiettivo dell'Etiope è di produrre l'energia necessaria a questo paese, che è il secondo paese più popoloso del continente, oltre 120 milioni di abitanti. La diga si trova a pochi chilometri dal confine con il Sudan, in una regione che si chiama Benish Angul Gumuz, e la diga è stata costruita su uno dei due rami del Nilo. Cioè il Nilo, il Nilo ha varie sorgenti. Una è il Nilo Bianco e l'altra è il Nilo Azzurro, che parte da qui, dall'Etiopia, dall'alto piano Etiope. E questa diga, appunto, è un'infrastruttura enorme che ha anche creato un enorme bacino idrico, che ha ricoperto praticamente una grossa fetta di territorio del Benish Angul Gumuz, provocando anche lo spostamento
Sì.
di molte popolazioni,
Ha avuto
gran
anche un
parte della
impatto,
popolazione.
come ricordavi giustamente, ha avuto anche un impatto da questo punto di vista, inevitabilmente però ha avuto anche un impatto a livello diplomatico. Dicevamo appunto che è attiva da poco, nonostante se ne parli davvero da tanti decenni, e insomma le relazioni in questo periodo forse non tanto con il Sudan, perché in Sudan sappiamo c'è un conflitto civile ormai da un anno e mezzo e chiaramente è difficile avere anche un interlocutore con cui confrontarsi. L'Egitto da sempre è preoccupato per questa opera, gli accordi negli anni, io ho perso il conto delle intese che sono state raggiunte e poi in qualche modo superate dagli eventi. E recentemente, se non sbaglio, l'Etiopia ha iniziato una nuova fase di riempimento e questo ha fatto scatenare le tensioni, o mi sbaglio?
Sì, esattamente, Sara. Ecco, ci sono stati, come tu hai menzionato, tantissime diciamo iniziative internazionali anche all'interno dell'Unione Africana, nel continente, per cercare di risolvere questa diatriba. Il problema è che l'Egitto, così come anche il Sudan, hanno insomma, parte dell'economia e dell'agricoltura, in particolare di questi due paesi, dipende dalle piene del Nilo. E appunto, come hai detto, il riempimento della diga ha provocato, secondo diversi esperti egiziani, cioè uno sregolamento delle piene del Nilo nei loro paesi. Quindi loro temono questa cosa, e finora tutte queste iniziative non si è riuscito a trovare, o comunque l'Egitto non è riuscito a trovare un accordo con l'Etiopia per vincolare, diciamo, il paese e dare garanzia all'Egitto sull'afflusso d'acqua a valle. E tuttavia, appunto, l'Etiopia ritiene questo un suo diritto, una sua responsabilità, trattandosi appunto di un fiume che nasce nel suo territorio, e la diga nel suo territorio, lo ritiene un attacco alla sua sovranità. E come queste tensioni, poi si sono sviluppate? Si sono sviluppate recentemente anche per il fatto che l'Etiopia si trova in una situazione in cui ha bisogno di uno sbocco sul mare. E di recente, nel mese di gennaio, ha fatto un accordo con una regione della vicina Somalia, il Somaliland, per avere uno sbocco sul mare. E l'Egitto recentemente ha deciso di sfruttare una situazione che si è venuta a creare, cioè che, come sapete, in Somalia è un paese dove ci sono delle missioni di pace, c'è la missione di pace dell'Unione Africana, andava rinnovata la missione di pace militare nell'Unione Africana, e l'Egitto si è inserito andando a fare degli accordi sulla difesa con la Somalia, e probabilmente invierà anche delle truppe per rinnovare questa missione di pace in Somalia. E quindi Questo ha fatto aumentare ulteriormente la tensione perché l'Etiopia si sente minacciata da queste truppe militari egiziane che andranno ad essere dispiegate in Somalia. Quindi, ecco, non voglio entrare troppo nei dettagli,
No,
però in
certo.
questo momento la regione
È
è veramente in
veramente.
subbuglio per questa ragione
Sì.
che
Che
nasce tutta dalla diga.
nasce tutta la diga e però come ci raccontavi effettivamente si vedono le conseguenze sia a livello etiope di una maggior diffusione, di una maggior disponibilità di energia elettrica. In alcune zone sappiamo che insomma, mancano i servizi ancora e dall'altra parte abbiamo prova del fatto che l'Egitto è danneggiato da questo riempimento, oppure ci basiamo soltanto sulle dichiarazioni?
È veramente difficile riuscire, in tanti anni se ne è parlato, è veramente difficile riuscire a comprendere quali sono gli effetti che potrebbe avere sull'Egitto, insomma, la questione appunto delle piene del Nilo. E ci sono tutti gli esperti che vengono citati, ovviamente se si tratta di esperti egiziani hanno una loro opinione. Se si tratta di esperti internazionali, c'è chi ne ha un'altra. È difficile poterlo valutare. Certo è che il continente africano, come hai citato, non solo l'Etiopia, ha bisogno, specialmente nell'Africa subsahariana, di fonti di energia elettrica. Ancora ci sono grossi gap dal punto di vista dell'accesso all'energia elettrica. L'Etiopia ha questo problema. È un paese, come ho detto, molto popoloso. Che aveva intenzione, ha intenzione con questa diga di non solo soddisfare i suoi bisogni, ma anche venderli a paesi vicini che anche essi hanno bisogno di queste fonti energetiche. Di conseguenza, la situazione è un po' in stallo e complessa da decifrare. Il problema è che questa situazione potrebbe creare, cioè, infiammare la regione del Corno d'Africa. Che insomma nel passato ha già dimostrato, lo stesso Etiopia vive molti conflitti interni, il Sudan adesso vicino, il conflitto mai sopito veramente con l'Eritrea, quindi
Certo.
potrebbe infiammare la regione.
Tra l'altro lo ricordiamo, il primo ministro etiope ha ricevuto il premio Nobel, se non sbaglio, per l'accordo, no? Con l'Eritrea, per cui c'è veramente una pace recente che rischia di saltare di nuovo. Le tensioni con l'Eritrea sono tornati a farsi forti anche a causa del conflitto nel Tigray, che qui abbiamo raccontato dalle frequenze di Radio Popolare a distanza, insomma, dall'Italia, seguendolo passo a passo, dove tu recentemente sei stato anche, e adesso aspetteremo anche di leggere i tuoi reportage, di vedere le tue foto da questo viaggio. Anche lì le tensioni sono formalmente sopite, diciamo, chiuse al momento, ma immaginiamo che a livello proprio di Etiopia i conflitti interni pesino continuamente.
Sì, esatto, è un paese che purtroppo per via della sua storia è dilaniato da molte divisioni interne, etniche, ferite mai veramente rimarginate. E come tu accennavi, appunto, il Tigray è un paese dove tra un mese saremo a 2 anni dalla firma dell'accordo di pace di Pretoria che ha fatto cessare le ostilità. Però è un paese che, cioè uno stato, la regione del Tigray che dovrebbe ricostruirsi, ma che è rallentato sia da divisioni interne al suo partito, sia perché l'Etiopia deve affrontare altri conflitti interni nell'Amhara e nell'Oromia in questo momento, e poi anche per il fatto che le truppe eritree che durante il conflitto entrarono in campo a fianco dello Stato federale, quindi del primo ministro che hai citato, Abiy Ahmed. Occupano ancora i territori all'interno della regione tigrina dove hanno combattuto. E quindi questo sicuramente è un punto che per ora è sopito solo perché l'Etiopia è occupata in altri fronti,
Certo.
ma potrebbe essere sfruttato, come si sta vedendo dagli incontri diplomatici in corso, da un paese come l'Egitto che vuole mettere in difficoltà l'Etiopia. Proprio tornando alla diga da cui abbiamo iniziato. Non so
Sì.
se sono stato chiaro
No,
nel
è chiaro,
ragionamento, però ecco, è complesso.
certo, è complesso l'immagine, però che in qualche modo sintetizza è che veramente è una situazione delicatissima, è uno scacchiere complicato dove ogni singolo spostamento di pedina rischia poi di far saltare altre tensioni, far nascere altre tensioni. Io vorrei approfittare però, Marco, della tua presenza ad Addis Abeba per chiederti di raccontarci un po' di questa città, che è una città molto importante anche dal punto di vista diplomatico, perché è sede dell'Unione Africana, è una città dove tu ti sei trasferito recentemente, però un tuo racconto ci potrebbe anche aiutare a raccontare come il continente sta cambiando, le sue città più grandi sono un po' uno specchio tornasole da una parte dei cambiamenti in corso, dall'altra parte anche spesso delle grandi disuguaglianze che restano in la maggior parte dei paesi africani. Ci mandi una cartolina allora da Addis Abeba, come se fosse una delle tue fotografie.
Ecco, sì, la foto di Addis Abeba che possiamo fare adesso sono gli enormi grattacieli delle banche, della City che si sta costruendo qui ad Addis Abeba e a fianco enormi cantieri che vanno a distruggere vecchi quartieri storici come il quartiere di Piazza, perché qua c'è appunto una storia che lega l'Italia con lati oscuri, lati positivi con l'Etiopia, e questi vecchi quartieri stanno per essere distrutti per far spazio a questi enormi grattacieli. È l'ambizione, questo l'ambizione di un paese, dei suoi governanti, che vuole appunto creare delle città vetrina. Specialmente appunto l'hai citato l'Unione Africana, qui vengono tutti appunto i capi di Stato da tutto quanto il continente e il primo ministro, il governo ci tiene a fare una buona figura. Poi questo però è una bolla che però non rappresenta quello che c'è nel resto del paese.
Il tuo angolo preferito di Addis Abeba, che per quello insomma che hai potuto vedere fino adesso, perché ti sei trasferito da poco e poi continui a girare, per cui immagino anche che tu non sia molto stanziale in città.
No, l'angolo che preferisco, direi Entoto, che è questo monte che sovrasta. La città si trova a 2600 metri, questo monte arriva a oltre 3000 e dal quale si può vedere tutta quanta la città e il suo cambiamento. E proprio lì su Entoto c'è tutta quanta la storia legata all'imperatore etiope Menelik II, che praticamente creò l'Etiopia, il territorio, riunificò il paese come lo conosciamo adesso. Ed è, secondo me, quello rappresenta molto perché si vede il primo vecchio palazzo imperiale e sotto, la città che è nata Addis Abeba, nuovo fiore, come si traduce dall'amarico. E insomma, è come sta cambiando.
Grazie Marco per questa immagine, per questa cartolina. Senti, è stato un vero piacere averti nostro ospite. Speriamo di avere occasione presto di risentirti. Nel frattempo continuiamo a seguirti sui tuoi social per vedere le tue foto e i tuoi reportage dai viaggi.
È stato un piacere anche per me, grazie mille.
A presto allora.
Grazie, a presto.
Litamara ibeko ye ibeko da magalo. Litamara ibeko ye ibeko da magalo. Ambi feka segiso.
Abbiamo salutato Marco Simoncelli da Addis Abeba, io vi invito davvero a seguirlo su Instagram, in particolare dove pubblica spesso alcune delle sue foto dai viaggi che sta facendo, insomma, a partire dall'Etiopia e in giro per l'Africa. Noi ci facciamo accompagnare alla fine di questa seconda puntata di A come Atlante dedicata all'Africa da Amadou Marian con Mogolu. Singolo che è uscito ormai qualche mese fa e che avrete sicuramente già sentito sulle frequenze di Radio Popolare, singolo dell'album che però è uscito pochissimo fa, cioè lo scorso 6 settembre, che si chiama La Vie est belle. che contiene varie canzoni vecchie, diciamo così, e qualche canzone nuova come questa, e di cui sul sito di Radio Popolare trovate un bel articolo di Marcello Lorrai. Allora, ci facciamo accompagnare fino alla fine, fino alla pubblicità, da Madu Marian con Mogolu. Grazie per l'ascolto da Sara Milanese, ci sentiamo giovedì prossimo.
Mobile.